Vi ringrazio tutti, per me ovviamente è un onore intervenire anche alla presenza qui al tavolo di Luciana Castellina. E mettiamola così, io mi occupo, come si è detto, di ideologie, quindi io vi parlerò forse meno dell'istituzione Unione Europea, di ciò che rappresenta l'aspetto formale dell'Unione Europea, e vorrei fare un ragionamento un pochino più politico partendo esattamente da dove Luciana ha concluso, cioè che valore ha la politica in fondo e soprattutto la politica del conflitto all'interno di questa Unione Europea e se è possibile svilupparne una. E per farlo vorrei partire da una risposta che mi ha dato John Lanzmann. John Lanzmann è uno dei maggiori collaboratori di Jeremy Corbyn, una delle persone che non solo lo hanno candidato nel 2015 alla segreteria del Labour Party. Io vi parlerò molto di Inghilterra e il motivo è chiaramente che la Brexit è parte di questa situazione, quindi poi mettendolo su uno spettro riusciamo a parlare anche di noi, capendo cosa succede altrove. Beh, John Lanzmann è anche il creatore di Momentum, che è quell'organizzazione in larghissima parte giovanile che ha supportato la candidatura di Corbyn e che a tutt'oggi mobilita su alcune battaglie fondamentali la base e i circoli, insomma, la militanza del Labour Party. E intervistandolo io e il compagno con cui abbiamo fatto questa intervista, gli abbiamo chiesto: John, ma com'è possibile che l'Inghilterra, che era il luogo, è stata la patria che ha dato i natali a Margaret Thatcher e a Blair, quindi il massimo del neoliberismo sia a destra che a sinistra, ha oggi il partito socialista più forte d'Europa e decisamente più in salute d'Europa anche dal punto di vista dell'egemonia culturale, del radicamento sociale, del riconquistare i voti delle periferie, del riconquistare un pezzo di militanza che si era disamorata alla politica e che è tornata a votare per il Labour? E noi che veniamo dall'Italia, che era il paese con il più grande partito comunista d'Occidente, siamo orfani di una sinistra in forze o che comunque possa rappresentare una larga parte della popolazione. E lui ci ha risposto così, ci ha detto: è curioso che tutti oggi parlino di Gramsci e che voi ve lo siate dimenticato. E questo, anzi, ci disse: è curioso che in tutta Europa oggi si parli di Gramsci e voi ve lo siate dimenticato. E io penso che questo sia oggi in fondo il tema da affrontare. Noi veniamo da anni nei quali, per un motivo o per l'altro, siamo stati in qualche modo portati a pensare che le divisioni politiche che oggi sono sul campo non siano più quelle fra destra e sinistra, che certo si sono modificate, sono certamente cambiate rispetto a quelle del passato. Ma siamo stati portati a pensare che le divisioni politiche si muovano più o meno sull'asse che è quello dei democratici contro i populisti, dei competenti contro gli incompetenti. E infine, come sempre ritorna in queste occasioni, durante la campagna per le elezioni europee ci troviamo fra gli europeisti e gli anti-europeisti. Ecco, io credo che questo tipo di divisioni siano divisioni che non lasciano alcuno spazio per la battaglia sociale, che in realtà spetterebbe alla sinistra politica, e brevemente provo a dirvi perché, proprio partendo tra l'altro, dal caso inglese. Vedete, a quanto pare le ultime notizie di queste ore sono che il Labour eleggerà i suoi deputati. Questo perché la Brexit chiaramente nel travaglio che sappiamo e la situazione è piuttosto complessa. Beh, se il Labour Party eleggerà i suoi deputati, quello sarà probabilmente, auspicabilmente, il gruppo più numeroso all'interno del Partito Socialista Europeo. Un gruppo che in nulla si riconosce con la linea politica di Frans Timmermans, che è l'attuale candidato presidente alla Commissione Europea. È un gruppo che chiaramente porta avanti un certo tipo di politica socialista, laburista, e che, diciamo, alla radice ha messo in discussione quelli che sono i principi del neoliberismo e di ciò che era stata la politica bleriana. Allo stesso modo, vediamo che in Europa spesso si dice la sinistra, insomma, è dispersa, la sinistra è litigiosa, minoritaria. Non è stato così in Spagna fino a pochissimo tempo fa, non è così in Portogallo. La stessa Syriza, che pure ha vissuto un momento travagliato, in qualche modo resiste, anzi sta tentando di rilanciare. E io penso che questi esempi ci raccontino tutti, in un certo senso, se noi li connettiamo con un fil rouge, che non esiste una divisione politica fra chi è a favore dell'Europa e chi è contro l'Europa. Esiste però un muro nettissimo e insormontabile, che ormai è il muro, secondo me, la barricata lungo la quale schierarsi, che ci racconta di un mondo nel quale esiste un partito unico dell'austerità, che guardate, non va solo dai membri rappresentanti della Commissione europea e quindi dal grande accordo che è stato fatto tra il Partito Socialista Europeo e i Popolari, ma il grande partito unico dell'austerità è anche quello che governa in Italia, perché abbiamo visto tutti come in realtà, dopo aver fatto tante, aver sbattuto i pugni, un mio amico dice in Italia c'è la malattia dello sbattipugnismo, cioè qualunque governo viene eletto in Italia, a un certo punto dice che va a sbattere i pugni a Bruxelles, poi torna con la coda fra le gambe e non riesce a ricavare assolutamente niente dalla contrattazione che ha fatto. Beh, da una parte c'è il partito unico dell'austerità, il quale, si è visto benissimo, fa finta di dare qualcosa, di dare un po' di pensioni, di dare un po' di reddito, e poi però d'altra parte taglia la scuola, taglia la sanità. La Lega governa in Lombardia da più di 20 anni e la situazione dei nostri servizi sociali, benché non sia la stessa del Mezzogiorno, certamente non è quella che sarebbe possibile avere in un paese che è stata la locomotiva d'Italia, come si diceva un tempo. Dall'altra parte ci sono le forze che si sono opposte all'austerità. E io penso che questa cosa sia stata chiarissima. Ad esempio, vi faccio appunto l'esempio estremo di come è andato in cortocircuito la dimensione dell'opposizione fra politica nazionale e sovranazionale. Questa cosa si è dimostrata benissimo durante la vicenda della Brexit e il modo con cui si è comportato Jeremy Corbyn. Corbyn ha fatto una campagna, Corbyn e il Labour Party in generale hanno fatto una campagna per il Remain per i lavoratori. Quindi, facendo campagna per rimanere nell'Unione Europea, hanno chiarito benissimo che l'austerità non era stata una scelta imposta dall'Unione Europea, ma era stata una scelta innanzitutto del governo nazionale, del governo conservatore. C'è un tema di volontà politica quando si adottano queste misure, perché è chiaro che il margine di manovra della politica si sia ridotto, ma questo non significa che bisogna rinunciare ad usare tutte le leve possibili per contrastare quel tipo di visione. E d'altra parte, una volta accaduta la Brexit, Corbyn sta facendo una battaglia per la Brexit per i lavoratori. Di nuovo per i lavoratori, riuscendo a spostare l'asse del dibattito non dal livello al quale si pone formalmente la sfida, ma aprendo sempre di più quelle drammatiche contraddizioni sociali che sono state causate dalla crisi economica e che, guardate, io non credo che sia un caso che in Inghilterra e negli Stati Uniti ci sia oggi questo grande risveglio. L'Economist ci ha addirittura dedicato una copertina alle nuove generazioni di socialisti che si stanno mobilitando e che stanno iniziando a propagandare quel tipo di messaggio e ad aderire a queste organizzazioni di sinistra. Non credo che sia un caso perché la crisi del 2008, che è stata, lo sapete tutti, una crisi finanziaria, nei paesi del mondo anglosassone è stata immediatamente percepita come tale, cioè la costruzione del nemico era chiarissima. A un certo punto si è aperta quella contraddizione che faceva capire perfettamente all'opinione pubblica, e questo chiaramente ha costituito un terreno fertile per il punto di vista dei laburisti, dei socialisti. Ha fatto capire perfettamente che da una parte c'era chi aveva troppo, Wall Street, le banche, i miliardari, le multinazionali, coloro che avevano causato la crisi e durante la crisi continuavano ad aumentare i propri profitti e nessuno ha pagato le proprie colpe, e dall'altra parte c'erano tutti coloro, quindi la classe lavoratrice per lo più, che la crisi l'ha subita. Questa cosa in Europa, nei paesi del sud Europa in particolare, si è visto benissimo anche in Grecia, non solo da noi, è stato più complicato. Questa narrazione da noi è infinitamente più complicata perché essendo la crisi diventata anche una crisi del debito pubblico e per lo più del debito pubblico, perché grazie a Dio il sistema bancario italiano non ha risentito come ne ha risentito quello inglese o quello statunitense. Ciò che è successo è che l'opinione pubblica ha iniziato a sovrapporre, come dire, il dover additare dei cattivi con i cattivi che poteva essere Bruxelles, l'Europa, le istituzioni dell'Unione Europea. Non perché tutto quello che ha detto Luciano non sia assolutamente evidente, verificabile, è chiarissimo, ma il problema è che si è andata creando quella spaccatura. Che sostanzialmente quella che Nancy Fraser diceva essere la spaccatura fra i neoliberisti progressisti, i Macron, quindi quelli che si dicono progressisti, però poi appunto la governance, la tecnica, la finanza, che stanno sempre dalla parte del più forte e mai dalla parte dei lavoratori. E dall'altra parte si è andato creando un grande schieramento di quelli che appunto con questa divisione vengono chiamati i populisti reazionari, quindi coloro che fanno finta, perché poi lo sappiamo tutti benissimo che Le Pen, che Salvini fanno finta di fare delle misure sociali o di proporre un certo tipo di intervento pubblico nell'economia, ma che davanti a questo specchietto per le allodole del ritorno dell'intervento pubblico non fanno nient'altro che prima minare i diritti civili e poi andare ad attaccare quelli sociali. Beh, questa è esattamente la divisione a cui facevo riferimento prima, ed è esattamente la divisione sulla quale io penso il grande schieramento a cui faceva riferimento Luciana, che dovrebbe riuscire a scardinare, ponendo quello che è un terzo spazio all'interno di questo ping pong fra queste due visioni. E guardate, io credo anche che costruire questo terzo spazio non sia impossibile, ma dobbiamo intenderci molto chiaramente sul fatto che ormai, per come stanno le cose oggi, forse, e questa è una riflessione che io ho fatto nell'ultimo periodo, ve la pongo qua al dibattito, continuare a dibattere dell'architettura istituzionale e funzionale dell'Unione Europea non ci aiuta in questo. Anche continuare a dibattere di quanto siano ingiusti i trattati, di quanto nel corso degli anni sia prevalsa una visione sulla quale noi non concordiamo, forse non ci aiuta più. Bisogna fare un passo avanti. Cioè, bisogna dirsi molto chiaramente che il problema è persino maggiore, secondo me, ovvero sia. Il problema non è solo che l'istituzione così come è creata è antidemocratica per sua natura, ma il problema è anche che le nostre democrazie, persino la democrazia italiana che si fonda sulla Costituzione, che è nata dalla Resistenza, che è nata dall'antifascismo, che è stata fatta dai grandi partiti di massa, oggi è incredibilmente in crisi. L'ultima tranche del World Value Survey racconta un aumento inesorabile delle persone che una volta intervistate dicono che la democrazia non è tutto sommato un valore imprescindibile. Cioè, le nuove generazioni, anche in larga parte, e non solo, non ritengono più che la democrazia, cioè, poste di fronte, per assurdo, alla scelta fra avere un lavoro stabile e vivere in un sistema democratico, scelgono il lavoro stabile. Perché, ahimè, ma questo non lo dico io, lo diceva Francis Fukuyama, che non è, come si suol dire, che non è certamente un pensatore socialista o progressista ed è quanto di più lontano dalla nostra visione politica, ha spiegato benissimo che una volta che si continua ad erodere, e la globalizzazione finanziaria ha fatto esattamente questo, la base sociale delle liberal democrazie, che è la classe media, le liberal democrazie non possono più esistere. Perché giustamente e normalmente ciò che accade è che quando una persona deve lavorare sempre più ore per sempre meno salario non ha tempo di informarsi, non ha tempo di partecipare e questo non è nient'altro che quello che sta scritto nell'articolo 3 della nostra Costituzione al secondo comma. Cioè il punto cardine di ciò che ha fatto inserire Lelio Basso, e poi dirò perché cito Lelio Basso, perché secondo me questa è veramente la chiave. Il punto cardine era che non solo è chiaramente l'eguaglianza sociale ciò a cui noi tendiamo come progressisti, come forze di sinistra, perché è giusto, perché è moralmente valido, l'eguaglianza sociale è quello che ti permette di avere tempo, cioè la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli, perché solo quello è il modo con cui le persone hanno tempo, modo, libertà, risorse, capitale sociale, materiale, relazionale, di educazione, per occuparsi della sfera pubblica, per impegnarsi e per associarsi, per capire di che sostanza è fatta la democrazia, che non è solo un processo, non è solo una cosa episodica che succede ogni 5 anni. E allora, chiudendo il ragionamento, Norberto Bobbio, nell'ultima parte della sua vita, scriveva spesso e continuava a dire che la democrazia politica non può perdurare senza diventare democrazia sociale. Io penso che noi siamo esattamente qui. Cioè, il punto è che se noi non troviamo e non lavoriamo per forme quanto più pervasive di democrazia economica, cioè che significa che le persone possono riprendere materialmente il controllo sulla propria vita, nel senso di decidere innanzitutto di ciò che è più concreto, ciò che è più vicino, cioè decidere cosa, come, per chi si produce, capire qual è il meccanismo per il quale le ferrovie devono essere nazionalizzate, di nuovo per dirla, no? Con la campagna del Labour, perché sono di tutti e non perché sono di nessuno, e sfatare tutto quello che sono, tutti quelli che sono stati i miti di questi ultimi anni della privatizzazione. Noi non riusciremo a ricucire questo drammatico divorzio fra ciò che è la democrazia in teoria e ciò che è la democrazia nella prassi. E questo, guardate, vale a livello urbano, vale per le regioni, vale nel contesto nazionale, vale nel contesto europeo e sovranazionale, perché se è così drammaticamente difficile portare le persone a votare in Emilia-Romagna, non chissà dove, in Emilia-Romagna, dove c'è stato alle ultime regionali il 60% degli astenuti, immaginatevi quanto è complicato far capire alle persone di che democrazia, di quale sostanza democratica è fatta l'Unione Europea, che per i giovani è una serie di conquiste del tutto acquisite. Questo è il punto. Nel nostro immaginario, l'Unione Europea, garante della pace, può essere una filastrocca che sentiamo ripetere, ma non fa parte della quotidianità, perché la guerra non l'abbiamo mai vissuta, grazie a Dio. L'Unione Europea che porta avanti la coesione sociale è una bellissima favola, di cui però c'è bisogno oggi di vedere la ricaduta pratica e concretissima nella vita di ciascuno di noi. E anche questo non è impossibile farlo. Io ho fatto l'esempio del Labour perché, ad esempio, John McDonnell, che è il cancelliere dello scacchiere del governo ombra di Corbyn, responsabile dell'economia, sta lavorando da anni su quelli che sono i modelli alternativi di proprietà. E quello secondo me è il punto su cui far vertere, come dire, anche le nuove organizzazioni politiche, e questa è una prima questione. La seconda questione è che le organizzazioni a cui faceva riferimento anche Luciana, cioè se io mi devo immaginare un'organizzazione che addirittura trascenda il livello nazionale, bisogna però porsi di nuovo e concretamente il problema di come le fai vivere sul livello della quotidianità. Vabbè, è finito il partito novecentesco che corrispondeva al modello di produzione fordista. Io non mi sono mai rassegnata, e forse anche per questo che sono così affascinata da quello che succede in Inghilterra o da quello che è successo in Spagna e in Francia con la France Insoumise, eccetera, al fatto che siccome sono finiti i partiti di massa, allora dobbiamo rassegnarci alla società individualista, atomista e al partito liquido, anzi alla società liquida, al partito gassoso. Esistono nuove forme per costruire dei collettivi, ci sono, dove hanno provato a farlo ci sono riusciti, ma c'è un punto imprescindibile. I partiti oggi possono esistere, possono diventare egemonici laddove, almeno dalla nostra parte, devono dare il buon esempio. Questo è quello che ha detto Corbyn quando è andato nel 2016 alla conferenza, alla Women's Conference, che è la conferenza delle donne del Labour, dove ha detto: We lead by example. Noi abbiamo dato il buon esempio perché abbiamo eletto il 60% di donne in Parlamento. E non perché fosse un vezzo, chiaramente erano donne laburiste che hanno lottato voto per voto nelle loro constituency, poi sapete che con l'uninominale è veramente anche piuttosto complicato fare campagna elettorale. E il motivo per il quale Bernie Sanders è il primo candidato nella storia degli Stati Uniti d'America ad aver fatto sindacalizzare i lavoratori che lavorano alla sua campagna elettorale. E cioè, non so se ci rendiamo conto di che cosa significa dire questa cosa in pubblico negli Stati Uniti d'America. È il motivo per il quale Alexandria Ocasio-Cortez, non solo, vabbè, la sua parabola parla per lei e non sto a ripeterla, ma ha detto che pagherà i suoi stagisti 15 dollari all'ora, che è il salario minimo che loro propongono di estendere a tutti gli Stati Uniti d'America. E soprattutto questo è il tema del riconnettere, la dico malissimo, il basso con l'alto. Io non mi posso rassegnare, su questo veramente chiudo, alla narrazione nella quale purtroppo sono state prigioniere anche le forze di sinistra per anni, per la quale i cosiddetti, cioè, tutto quello che sta fuori dalla ZTL è perso, perché nella ZTL delle grandi città urbane ci sono le persone educate che hanno un reddito e un tempo libero sufficiente per occuparsi in maniera progressista del bene comune, del bene pubblico, della politica, e fuori dalla ZTL ci sono i barbari che non riusciremo a raccogliere mai più. Questa cosa è falsa, bisogna però porsi questo problema su due livelli che sono quelli fondamentali. Il primo è ideologico. Alexandria Ocasio-Cortez, io faccio sempre il suo esempio, è sì figlia di una signora che faceva le pulizie nel Bronx, lei stessa ha rivendicato di aver fatto la barista negli ultimi anni e l'educatrice e quant'altro, ma ha militato per anni nell'organizzazione socialista degli Stati Uniti d'America, che era una cosa minoritaria, adesso sta aumentando notevolmente di numero. E in secondo luogo c'è un problema organizzativo. Noi non possiamo pensare di affrontare questa battaglia, cioè dopo essersi messi d'accordo sulla divisione che secondo me non è pro-europeisti, anti-europeisti, ma è quella del conflitto sociale che è in ballo in questa partita. Bisogna mettersi d'accordo sul fatto che bisogna contendere ogni cosa che è contendibile. Questo è il motivo per cui in questi giorni, durante le mille polemiche che ci sono state sulle varie liste di sinistra, non di sinistra, io ho letto cose in giro che dicevano: no, ma lasciamo perdere, ma non occupiamoci delle elezioni europee. E questo è secondo me il più grande errore che si possa fare, perché anche solo una voce, anche solo un seggio. Io ricordo quello che ha fatto Elly Schlein in questi 5 anni al Parlamento europeo. Ogni volta che mi sono trovata, che un poverino non si ricandida, ma al netto di questo, ogni volta che io mi sono trovata negli studi televisivi a Tele Lombardia e quant'altro contro i leghisti, contro gli esponenti di Fratelli d'Italia che speculavano sulle migrazioni, io rispondevo: voi non avete votato la nostra riforma del regolamento di Dublino perché? E lì loro erano in difficoltà, perché questo è il tema: ogni spazio va conteso e bisogna usarlo per aprire le contraddizioni del campo avverso, e soprattutto bisogna rendersi conto che oggi siamo di fronte ad una vera e propria battaglia di idee che ha dei nomi e dei cognomi degli organizzatori. Non è per niente un caso che Steve Bannon faccia avanti e indietro dall'Italia, perché esattamente come nella Prima Repubblica noi siamo terreno di scontro, ed è un terreno di scontro innanzitutto ideologico, politico e ideologico. Non possiamo non porci il problema del fatto che la destra estrema sia attrezzata per parlare sui social network e su tutti quelli che sono, insomma, i media che vengono usati oggi dai ragazzi anche con quella generazione. Non possiamo non porci il problema del fatto che nessuno sta facendo scoppiare la contraddizione di Salvini che si candida in Italia con prima gli italiani, Orban che si candida con prima gli ungheresi, e poi però non si capisce chi di loro deve vincerla quando arriveranno in sede nel consesso europeo. E la questione cruciale rispetto a questo è che io vi invito anche a non approcciare solo giornalisticamente. Noi vediamo oggi negli ultimi, perché io dico una battaglia di idee, perché è letteralmente una guerra per il senso comune. Noi vediamo sui giornali negli ultimi giorni, negli ultimi tempi, le grandi manifestazioni sul clima e siamo tutti felici perché finalmente ci sono i ragazzini che scendono in piazza per il clima. Benissimo, questa cosa non si traduce automaticamente in voti per partiti di sinistra, non si traduce automaticamente in una rappresentanza politica che dia quelle battaglie a cui facevo riferimento prima, se non si organizza, e cioè, speriamo che ci siano le forze per farlo in Parlamento europeo, ma in ogni caso andrà organizzata, io credo, e il sindacato è un pezzo fondamentale di questa cosa. Se non si organizza uno schieramento di forze che dia un messaggio chiarissimo su chi sta da una parte e chi sta dall'altra, e lo faccia con quei mezzi e con quelle innovazioni nella modalità di offrire rappresentanza, poi anche quelle generazioni potranno scendere in piazza, potranno cercare di spostare qualcosa nell'agenda pubblica del paese, ma non riusciranno mai a trasformare definitivamente o comunque significativamente le cose, perché quello è il campo della politica e io penso che se riusciamo a tradurre il discorso europeo in una maniera che a portarlo su un terreno sul quale c'è più facile vincere, sarà letteralmente più semplice farlo. Come diceva Lelio Basso, a cui facevo riferimento prima, il tema non è che il popolo deve essere governato meglio, il tema è che il popolo deve governarsi, deve avere gli strumenti per governarsi da sé. Oggi la battaglia è su quegli strumenti. Grazie.